giusta costituzione. Ci vuole orecchio, la musica del lavoro, il lavoro della musica. Credevo di annoiarmi, di Angela Colombo.
Credevo di annoiarmi, racconto di un'esperienza in un conservatorio di musica. L'idea di partenza era stata quella di far ascoltare alle allieve e agli allievi di quella che allora era la scuola media annessa al conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria, i brani che molti di loro stavano studiando, eseguiti però da compagni più avanti di corso. L'obiettivo era quello di far gustare ai più giovani i loro pezzi suonati da mani più esperte e far provare ai più grandi la difficoltà di suonare in modo maturo una serie di piccoli brani che loro potevano ritenere ormai superati dai programmi di studio più complessi che stavano preparando. L'intento era anche quello di insegnare ad avvicinarsi con rispetto e umiltà a repertori per nulla minori solo perché scritti per bambini. Avevamo scelto una raccolta per pianoforte, l'album per la gioventù di Robert Schumann. Eravamo nell'anno scolastico 1990-91 e in conservatorio si chiamavano ancora anni scolastici. Qualche anno dopo, in seguito alla riforma del settore dell'alta formazione, avremmo iniziato a chiamarli anni accademici. Al momento la riforma non era ancora arrivata alla sua applicazione definitiva, ma questo è un altro argomento complesso. In effetti, nel 1991 non era ancora successo nulla. C'era chi lavorava sulla riforma, se ne parlava, si ipotizzavano dei cambiamenti che però si era un po' troppo abituati a pensare lontani e a credere che non sarebbero mai arrivati. Invece è successa qualunque cosa. Nel giro di poco tempo progettare, sperimentare, programmare, organizzare, modificare, lavorare di anticipo è poi diventato per molti di noi il pane quotidiano. A volte ci si riposa quando si fa lezione. Nel 91 proporre un ciclo di concerti per ragazzi affidato alle esecuzioni di allievi era una novità. Era una novità per l'istituzione, una novità per i docenti, una novità per gli allievi. Le occasioni per suonare erano i saggi, meglio dire il saggio, di fine anno, per qualcuno i concorsi, quasi sempre esclusivamente pianistici, e gli esami. E le occasioni per ascoltare erano praticamente le stesse e neanche molto sfruttate. Ma torniamo ancora all'anno scolastico 1990-91. La proposta viene fatta all'allora direttore, lui approva e si parte. Dopo l'esperienza del primo anno, quella per la media annessa, decidiamo di sperimentare un cambio di obiettivo e ci rivolgiamo ai bambini delle scuole elementari, l'attuale scuola primaria. Nasce così, entriamo nella casa della musica. Che dire dei primi anni? Tanta buona volontà, tanta inesperienza, tanta ingenuità nel dare per scontato che un'idea bella funzioni proprio solo perché, appunto, è bella. Non è sempre così. Mentre provavamo ad insegnare ad ascoltare, dovevamo noi imparare ad insegnarlo. E dovevamo spiegarci. Dovevamo spiegare perché fossimo così convinte della bontà e dell'utilità di questa iniziativa. Abbiamo dovuto convincere i colleghi recalcitranti, senza riuscirci sempre, che impegnare i nostri allievi in queste manifestazioni fosse anche attività didattica. Abbiamo dovuto far capire che, anche se pensati per i bambini, non fossero solo i concertini di serie B, per cui tutto quello che si fa sentire va bene, basta che sia facile. Ma su questo argomento torneremo. Abbiamo provato a spiegare con la presunzione e la convinzione che fosse necessario raccontare da subito che cosa sia il mestiere del musicista, che studiare uno strumento non consista solo nell'imparare a suonarlo, che i tempi morti delle prove per montare l'ora di appuntamento con i bambini non costituiscono una perdita di tempo, che un progetto non è una somma di elementi messi insieme come viene, che quando prepariamo una scaletta dei brani, questa non è fatta a caso, ma esiste il filo che lega il discorso, è un senso e un obiettivo preciso. Abbiamo dovuto trovare le risposte, e la pazienza per spiegarle, a chi ci diceva che tanto con questi concerti il numero di allievi non era aumentato. La ricaduta positiva non era, ovviamente non poteva essere, automatica e immediata. Insomma, chi si occupa di queste attività sa benissimo che è più complicato di quanto possa sembrare. Perché allora insistere e continuare? Proprio anche per rispondere a chi non capiva perché impegnarsi con tanto lavoro se a questo non seguiva un riscontro immediato in numero di iscritti. perché crediamo che il sapere in generale, e quindi anche il sapere musicale, richieda tempi lunghi, riflessione, pensiero disteso, che richieda silenzio. Perché crediamo che il compito di un'istituzione come la nostra sia quello di preparare dei musicisti bravi, ma anche di preparare un pubblico consapevole. E dobbiamo stare attenti, perché se non lavoriamo bene, e spero di non dover dire nonostante si lavori bene, rischiamo di perdere gli uni e gli altri. Rischiamo di trovarci a soccombere travolti da pratiche e gusti superficiali, semplici e semplificati. Rischiamo di veder crescere delle generazioni che non conoscono il gusto della conquista del sapere, del superamento dell'ostacolo, dell'appagamento di una conoscenza nuova e la curiosità di imparare. Ricordo che anni fa avevamo distribuito agli allievi di un liceo un questionario per sondare il gradimento degli spettacoli inseriti nel cartellone di Scatola Sonora, festival di opere e teatro musicale di piccole dimensioni, una chicca del Vivaldi. Con il collega Luca Valentino, che ne è l'anima, ho avuto il piacere di collaborare dalla prima edizione. Il questionario, dicevo, era stato distribuito in occasione della prova generale de La Serva Padrona di Paesiello, nel bellissimo e assai divertente allestimento del Teatro Malich di Barcellona, con la regia di Juan Antonio Sanchez. Leggendo le risposte e i commenti, mi aveva colpito una frase in particolare, questa: «Credevo di annoiarmi e invece mi sono divertito». Ecco, anche se la scoperta di quel ragazzo mi ha fatto un grandissimo piacere, io vorrei che i bambini, quando vengono accompagnati ad eventi musicali, e per accompagnati intendo guidati, e ne parlerò più avanti, non si trovassero mai a dire «credevo di annoiarmi e invece mi sono divertito». Vorrei che molti di loro avessero tra le proprie abitudini quella di andare ai concerti, a teatro, di ascoltare musica con la convinzione di non annoiarsi e con la curiosità di imparare, con la mente aperta e allerta verso tutte le proposte delle quali possono appropriarsi e farle diventare un pezzo della loro esperienza. Vorrei che sapessero ascoltare, analizzare, confrontare, scegliere, riflettere, divertirsi, commuoversi e anche scartare, e contribuire così al mantenimento della memoria storica e culturale collettiva della quale la musica fa parte. E poi vorrei che i bambini e le bambine sapessero suonare, cantare e scrivere la musica. Vorremmo che anche grazie agli incontri con noi sentissero questo desiderio. E non mi sembra difficile, perché loro sanno davvero ascoltare di tutto e sono disponibili a sperimentare. Bisogna solo avere l'accortezza e la volontà di creare le opportunità giuste. Ho detto prima che abbiamo dovuto combattere contro l'idea sbagliata che, essendo concerti per bambini, anzi per alcuni concertini, basti proporre un repertorio facile, pezzi orecchiabili e con la raccomandazione di star zitti e fermi, il gioco è fatto. Negli anni abbiamo capito e verificato più volte che possiamo proporre tranquillamente repertori impegnativi, brani nati senza che si fosse pensato a un pubblico di età definita, di compositori non particolarmente interessati a scrivere per bambini, ma con una opportuna e mirata preparazione di chi guida l'ascolto, con l'accortezza di individuare gli spunti di interesse, con l'attenzione al coinvolgimento diretto tramite consegne precise, si riesce ad entrare in una bellissima sintonia con un pubblico che sa dare grandi soddisfazioni. E qui è prezioso il lavoro della collega Silvana Chiesa con le ragazze e i ragazzi del corso di didattica e la collaborazione con i docenti disponibili a farsi coinvolgere anche oltre la sola, pur fondamentale, preparazione in classe dei brani in programma. Come ho già detto prima, non è certo nostra la convinzione che basti avere ragione per ottenere il risultato sperato. Però è nostra convinzione che si debba andare avanti a seminare. E per supportare la mia convinzione vi racconto un film. Si tratta di Non uno di meno, del regista cinese Zhang Yimou, Leone d'Oro nel 1999 alla 56esima mostra del cinema di Venezia. La trama è questa. In un villaggio della campagna cinese, dove le strutture sono modeste e il livello di vita è molto povero, il maestro Gao deve assentarsi per un mese per andare ad assistere la madre gravemente malata. Per sostituirlo, il sindaco sceglie Wei, una ragazzina senza alcuna esperienza di insegnamento. Prima di partire, Gao raccomanda a Wei di fare in modo che nessun allievo si ritiri da scuola durante la sua assenza. Con la promessa di un compenso di cui ha molto bisogno, Wei si appresta ad affrontare il compito, che però si rivela subito molto difficile. I bambini sono irrequieti e spesso preoccupati per le molte difficoltà che vivono in famiglia. Quasi inevitabilmente, dunque, una mattina, il piccolo Chang, i cui genitori sono fortemente indebitati, lascia la classe, scappa dal villaggio e va in città a cercare un lavoro. Wei non ha esitazioni e, nel rispetto dell'impegno preso con il maestro Gao, decide di andare alla sua ricerca. Nel panorama urbano confuso e disordinato, Wei affronta situazioni del tutto sconosciute finché una rete televisiva viene a conoscenza della sua storia e ne fa oggetto di un servizio specifico. Grazie a questo, Chang ricompare. Quando maestra e allievo tornano al villaggio, la troupe li segue e insieme porta una serie di oggetti e materiali utili raccolti grazie alle donazioni. Per la scuola si aprono finalmente nuove prospettive. Sul finale del film vediamo i bambini scrivere sulla lavagna con tanti gessetti colorati che non avevano mai avuto prima. Per concludere, innanzitutto il titolo, Non uno di meno, è bellissimo e non ha bisogno di commenti ulteriori. La storia ha un lieto fine, la tenacia, commovente, della ragazza viene premiata. La scuola riceve un sostegno, le donazioni, e questo sostegno apre nuove prospettive. Noi, più che di un lieto fine, abbiamo bisogno di una buona continuazione. E per ben continuare abbiamo bisogno di sensibilità, attenzione e sostegno per garantire un futuro sano e colto alla nostra gioventù, ma anche di un buon presente.